L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, Israele si piega e ordina il cessate il fuoco in Libano, confermato domani l'incontro tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ma Teheran frena sull'avvio della fase 2 dei negoziati, chiederemo per prima cosa il rispetto dell'accordo in Libano, superata quota 4.000 morti dal marzo scorso, solo oggi sono almeno 32 le vittime. Meloni Trump, nuovo scontro, il presidente statunitense su Truth insiste, deride, insinua, vuole tornare mia amica perché è in crisi di consenso, scrive. Lei risponde ancora a muso duro, ma l'opposizione sottolinea, la richiama perché è abituato alla sua ubbidienza. Roma Pride, decine di migliaia in piazza, da Repubblica alle Terme di Caracalla, superate le polemiche della vigilia, dopo la mediazione del comune, Alessandro Zan, il Pride promuove i diritti di tutti e non può chiudere gli occhi sul genocidio in Palestina. In Spagna rinviata a giudizio la moglie di Pedro Sanchez tra i reati contestati corruzione e traffico di influenze. Le indagini della magistratura scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per il premier spagnolo, sentito per un altro caso anche l'ex primo ministro socialista Zapatero. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Allora, la vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, lo avete sentito nel Golfo, resta altissima la tensione in seguito anche ai pesanti raid israeliani sul Libano. L'Iran ha annunciato una nuova chiusura oggi pomeriggio dello stretto di Hormuz e non è chiaro se in conseguenza di questo a stretto giro Israele ha ordinato il cessate il fuoco nel paese. L'incontro delle delegazioni di Washington e Teheran dovrebbe tenersi domani in Svizzera è al momento confermato. Gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner sono già in Svizzera, la delegazione iraniana è al momento in viaggio. Teheran frena però sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Sentiamo Farian Sabai.
La guerra è iniziata il 28 febbraio con l'aggressione israeliana e statunitense dell'Iran. Le parti in guerra erano tre, Stati Uniti, Israele e Iran. Il memorandum d'intesa di Islamabad è stato però firmato soltanto da due dei contendenti, Washington e Teheran. Israele non ha firmato e infatti ha continuato a bombardare il sud del Libano, causando morti, feriti, sfollati. Per ripicca i Pasdaran hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz e domani una delegazione iraniana andrà sì in Svizzera, ma non si apre la seconda fase dei negoziati. L'obiettivo degli iraniani nell'incontro di domani in Svizzera sarà chiedere agli Stati Uniti di rispettare gli impegni presi nell'ambito del memorandum di Islamabad e chiarire come intendono rispettarne le clausole, a cominciare dalla prima, che prevede la fine immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Per il presidente americano Trump l'accordo con Teheran deve reggere perché all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine previste a novembre e l'elettorato americano non vuole questa guerra. Di conseguenza, dopo una giornata di escalation, nel tardo pomeriggio di oggi l'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, ordine impartito dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Cessate il fuoco che arriva oggi quando in Libano le vittime dei raid israeliani hanno superato oggi quota 4.000 dal marzo scorso. Solo oggi le persone uccise dai raid israeliani sono state 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese e la valle della Baikal nel Libano orientale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato dunque oggi un nuovo cessate il fuoco, la cessazione delle ostilità anche in Libano è infatti parte dei punti del memorandum, che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare dunque questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
E sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense, dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla, ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare i consensi in calo. Meloni stavolta ha risposto subito a muso duro: i miei consensi non sono affare tuo e sulle basi ci sono accordi precisi. Anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan abbiamo chiesto se alla luce di quanto accaduto la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
Non è stato un errore né prima né dopo, il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole, e allora la colpa è degli alleati della NATO e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili agli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il Presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali, e devo dire con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere l'alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Donald Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto l'analisi è naturalmente diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito ai suoi ordini. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere a questo punto conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli dei Verdi.
Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
Ora andiamo a Roma. Oltre 30 carri, decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio e la necessità per i carri organizzati di aderire alla condanna espressa nella piattaforma sono state, per così dire, assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica con destinazione finale Terme di Caracalla, dove ci colleghiamo con la nostra Maria D'Amico. Maria, buonasera.
Buonasera, a Roma oggi è arcobaleno. Il Pride, che anche quest'anno si è preso una parte grandissima della città, è ancora in cammino. In questo momento mi trovo tra Caracalla e il Colosseo e stanno ancora sfilando i carri, 37 in totale. Intorno è tutto una manifestazione, un ballare, riconoscersi, abbracciarsi, gridare slogan. Una manifestazione che, appunto, della quale è impossibile, un corteo della quale è impossibile vedere in questo momento la fine. Un appuntamento che tiene insieme tutte le aree anime LGBTQ+, ma anche viene dentro molte critiche, quelle che dicevi te tu sulla partecipazione dell'associazione Keset, ma anche quelle rilanciate da Infinity Pride, che chiedono, ed erano qui per manifestavano in tanti, un Pride anticapitalista, antisionista, sex positive e aperto a tutti, anche ai portatori di disabilità. Le polemiche appunto ci sono state, ma sono state riassorbite grazie alla mediazione del sindaco Gualtieri. Quello di quest'anno, almeno secondo quanto si vede qui davanti al Colosseo, è un Pride meno sponsorizzato, e questa era una delle critiche che arrivava dal basso, con più bandiere della Palestina e un carro con il simbolo della pace. Stanno ancora continuando a camminare verso appunto Caracalla. Unica nota negativa su un corteo che ha rivendicato a plurivoce, siamo più di 2 milioni, quanto è accaduto vicino al Colosseo: sono stati sparati dei lacrimogeni o del gas urticante, una fuga che ha riguardato molte persone che si sono impaurite, ma poi c'è stato un fermo di un quarto d'ora e poi il corteo, il Pride 2026, ha ripreso il suo cammino. Vi restituisco la linea.
Grazie, buona conclusione di corteo alla nostra Maria D'Amico. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri al largo di Tobruk per il naufragio di una imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate a riva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in un contesto di irrigidimento complessivo delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti. Grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione se ne aggiungono di nuovi.
Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi appunto adeguatamente gestiti e insistendo sulle politiche di inclusione e di integrazione, i rifugiati possono essere una risorsa importante, anzi sono una risorsa importante.
Adesso andiamo in Spagna, dove è stata rinviata a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez. Tra i reati contestati ci sono quelli di corruzione e traffico di influenze. Le indagini della magistratura erano scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per Sánchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Sentiamo da Madrid il servizio.
La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gómez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid. Ma per la Guardia Civil, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale. Ma stupire è stata l'ultima decisione decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sanchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Da domani aumentano da 5 a 8 le città italiane contrassegnate da bollino rosso per il caldo. Sono Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Perugia, Bolzano e Rieti. Le temperature si spingeranno fino a 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il ministro della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini, gli anziani, a non uscire nelle ore più calde e ha attivato un numero verde, il 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non sono tanto le temperature massime, ma la durata, come spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
Un evento di caldo straordinario per intensità ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in Pianura Padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve flessione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
19:47 minuti è tutto per questa edizione curata da Alessandra Tommasi e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.